Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Battisti è interprete e autore di molte canzoni, tra cui Acqua Azzurra, Acqua Chiara, Balla Linda, L'Avventura. Ed è anche l'autore di altre canzoni che sono diventate successi di altri, come 29 settembre dell'Equipe 84, Il Paradiso di Patti Bravo e Mamma Mia dei Camaleonti. Battisti, senta, lei si sente più autore o cantante?
Mi sento più autore, per la verità, anche se in questo momento Lucio Battisti cantante interpreta abbastanza efficacemente le canzoni di Battisti autore.
Senta un'altra cosa, ma lei ha una formula per scegliersi le canzoni, per spartire le canzoni? Cioè, quando lei deve dare le canzoni agli altri e poi deve scegliere le sue, come fa? Quale criterio usa?
Beh, c'è un criterio. Intanto io canto le canzoni che mi vanno veramente a genio, insomma, quelle che sento. E di solito in partenza sono sempre quelle un po' più difficili, che agli altri non piacciono, che hanno, cioè, che gli altri trovano azzardoso a interpretare, insomma.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata del progetto Dharma di oggi è dedicata al grande Lucio Battisti, personaggio tra i più influenti e innovativi del panorama musicale italiano. Schivo e riservato, durante la sua carriera è apparso sporadicamente in pubblico e si è prestato alla stampa con sempre minor frequenza, fino a quando ha deciso di ritirarsi completamente dalla scena, non apparendo più neanche sulle copertine dei suoi album. Ma vediamo di cominciare dall'inizio. Figlio di un impiegato del Dazio e di una casalinga, Battisti nasce nel marzo del 1943, in una piccola frazione della provincia di Rieti, dove rimane sino al 1950, anno in cui con l'intera famiglia si trasferisce a Roma. Poco si sa della sua primissima infanzia, le rare testimonianze raccontano di un bambino tranquillo ed abbastanza chiuso. A fronte di questo vuoto informativo, a fatica colmato dai biografi, viene però in soccorso una dichiarazione del cantautore stesso, che in un'intervista degli anni 60 dirà: «Avevo i capelli ricci anche da piccolo e così lunghi che mi scambiavano per una bambina. Ero tranquillo e giocavo con niente. Mi bastavano una matita ed un pezzo di carta. A 5 anni servivo messa e volevo fare il prete. Poi però, siccome invece di seguire la funzione parlavo con un amico, ricevetti uno schiaffo così forte dal sacerdote che cambiai idea. E arrivò la musica. Grazie all'influenza di due ragazzi che abitavano nel suo stesso condominio, dai quali aveva sentito suonare i primi brani stranieri di rock and roll giunti in Italia, inizia infatti a maturare il suo interesse per la musica. E in seguito all'ottenimento del diploma di terza media, chiede regalo ai genitori una chitarra, che impara a suonare da autodidatta. Nonostante la giovane età, scriveva anche dei testi, ma, parole sue, erano un po' debolini. Battisti è sveltissimo ad imparare. In breve tempo dalla chitarra passa al pianoforte, batteria e tastiere. E a circa 20 anni entra a far parte, come chitarrista, del gruppo Gli Svitati, capeggiati dal pianista e cantante Leo Sanfelice, che così ricorda: «Quel giovanotto suonava il rock con un sound che a me piaceva moltissimo, nel modo giusto. Entrò a far parte del mio quartetto e non apriva bocca a cantare, manco un coretto. Non me va, sostonato», continuava a ripetere. L'interesse per la musica lo porta a trascurare gli studi, suscitando la rabbia del padre, che, leggenda narra, arrivò persino a sfasciargli la chitarra in testa. A partire dagli anni 60 inizia la gavetta passando da una band all'altra, dagli Svitati approda ai Mattatori prima e ai Satiri poi, per approdare infine ai Campioni. Si trasferisce quindi in Lombardia, principale zona di attività di quest'ultimo gruppo, dove vivrà tutto il resto della sua vita. Qui viene notato da una cacciatrice di talenti per la casa discografica Ricordi, che gli procura un appuntamento con il paroliere Giulio Rapetti, in arte Mogol. Il loro primo incontro non inizia però sotto i migliori auspici. Come racconta lo stesso Mogol, le sue canzoni non gli sembravano granché e non ebbe timore a dirglielo, decide comunque di collaborare con lui per l'umiltà dimostrata nell'ammettere i propri limiti e la voglia di fare e migliorarsi. Come abbiamo già visto, Battisti, pensando di essere tagliato solo per fare l'autore, non voleva cantare, ma solo scrivere. E Mogol a spingerlo a prendere il microfono in mano, scelta che si rivelò vincente. Sin da subito, Mogol e Battisti danno vita a canzoni indimenticabili, tra cui la celebre 29 settembre, che adesso ci ascoltiamo.
Seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Guardavo il mondo che girava intorno a me. Poi d'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovai sotto braccio a lei stretto come se non ci fosse che lei. Vedevo solo lei e non pensavo a te. E tutta la città correva incontro a noi. Il buio ci trovò vicini, un ristorante poi di corsa a ballare sotto bacio a lei, stretto verso casa, baciato a lei, quasi come se non ci fosse che.
Sul finire degli anni 70 partecipa al Cantagiro con Balla Linda, canzone melodica ma già sperimentale per i canoni musicali dell'epoca. Nel testo infatti Battisti rifiuta la convenzione delle rime baciate. Lo stesso anno prende parte al Festival di Sanremo con il brano Un'avventura, che aumenta di molto la sua popolarità, e contestualmente pubblica il singolo Non è Francesca.
Ti stai sbagliando, chi hai visto non è, non è Francesca. Lei è sempre a casa che aspetta me, non è Francesca. Se c'era un uomo poi, no, non può essere lei. Francesca non ha mai chiesto di più, chi sta sbagliando son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più perché lei vive per me. Come quell'altra è bionda però, non è Francesca. Era vestita di rosso, lo so, ma non è Francesca. Se era abbracciata poi, no, non può essere lei. Francesca non ha mai chiesto di più, chi sta sbagliando son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più perché lei vive per me, lei vive per me.
E arriviamo finalmente all'uscita del primo album, intitolato Lucio Battisti, da cui è tratto il brano che adesso vi faccio ascoltare, 10 ragazze. Anche se di ragazza al momento Battisti ne ha soltanto una, grazie a Letizia Veronese, sua compagna di vita e segretaria niente popò di meno che del clan Celentano.
Ho visto un uomo che moriva per amore. ne ho visto un altro che più lacrime non ha. Nessun coltello mai ti può ferir di più di un grande amore che ti stringe il cuore. 10 ragazze per me possono bastare, 10 ragazze per me voglio dimenticare, capelli biondi da accarezzare e labbra rosse sulle quali morire. 10 ragazze per me, solo per me. Una la voglio perché sa bene ballare, una la voglio perché ancora non sa cosa vuol dire l'amore, una soltanto perché ha conosciuto tutti tranne me. 10 ragazze così che dico solo di sì. Vorrei sapere chi ha detto che non vivo più senza te. Matto, quello è proprio matto, perché forse non sa che possa averne una per il giorno, una per la sera. Però quel matto mi conosce perché ha detto una cosa vera.
Nel 1969 vince il Festival Bar, presentando la canzone Acqua Azzurra Acqua Chiara, che diverrà il tormentone di quell'estate.
Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara,
le cose vanno molto bene per Lucio Battisti. Esegue il suo primo tour, fonda un'etichetta discografica indipendente, la numero 1, ed il singolo Mi ritorni in mente arriva al primo posto delle Hit Parade.
Mi ritorni in mente, sei forse ancora di più. Mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu. Un angelo caduto in volo, questo tu ora sei in tutti i sogni. Quella sera ballavi insieme a me e ti stringevi a me. All'improvviso mi hai chiesto lui chi è, lui chi è. Un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso. Sono morto in un momento.
Sebbene Lucio Battisti sia abbastanza disponibile a rilasciare interviste, già in questo periodo comincia a manifestare il suo desiderio di privacy. Seppure in tono scherzoso, definisce i giornalisti dei dannati curiosi. Inoltre, il tour del 1970, il secondo, sarà anche l'ultimo della sua carriera, perché, parole sue, intendo avere successo, ma voglio anche vivere. E una delle cose che spersonalizzano maggiormente sono le serate. Sappiate però che, sebbene avesse chiuso con le esibizioni dal vivo, pare che una volta al mese cantasse per i bambini malati dell'Istituto Tumori di Milano e la cosa andò avanti per un bel po' di tempo. Nel 1970 vince nuovamente al Festival Bar con la canzone Fiori Rosa, Fiori di Pesco.
C'eri tu, fiori nuovi, stasera esco, ho un anno di più, stessa strada, stessa porta. Scusa se son venuto qui questa sera, da solo non riuscivo a dormire perché di notte ho ancor bisogno di te. Fammi entrare per favore, solo credevo di volare in un volo, credevo che l'azzurro di due occhi per me fosse sempre cielo. Non è, fosse sempre cielo. Non è, posso stringerti
lo stesso anno pubblica il brano Dio mio no, che vi avevo fatto ascoltare nel corso di una delle puntate culinarie del progetto Dharma. In questa canzone viene infatti descritto un incontro amoroso a seguito di una bella cenetta. Il pezzo però finisce con l'essere censurato a causa della frase «Lei si avvicina, Dio mio no, cosa fai, che cosa fai?» contenuti erotici considerati inaccettabili per l'epoca. Di tutta risposta, Battisti, durante la partecipazione ad una trasmissione televisiva, prima di cantare la canzone del sole, accenna all'introduzione strumentale di Dio mio no. Ben fatta, direi. A questo punto ascoltiamoci la canzone del sole, che vista la semplicità degli accordi è un classico per chi si accinge a imparare a suonare la chitarra.
Bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano. Tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventar quel che sei, che importa tanto, tu non me lo dirai, purtroppo. Ma ti ricordi l'acqua delle noi, le rocce, il bianco fondo, di che colore sono gli occhi tuoi, se me lo chiedi non rispondo.
In questo periodo Lucio Battisti inizia a rifiutarsi sia di posare per i fotografi che di rilasciare interviste. La stampa in risposta inasprisce i toni. I giornalisti lo accusano di voler solamente attirare l'attenzione, lo definiscono un dilettante ed un pallone gonfiato. Alcuni addirittura liquidano le sue canzoni come una lagna. Nel mentre però sforna un successo dietro l'altro e i suoi dischi continuano ad essere i più venduti.
Carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tarli. E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Che anno è, che giorno è, questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immensità. Amore, e poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me.
Nel 1973 la nascita dell'unico figlio di Battisti causa la definitiva rottura con i giornalisti. Due fotografi entrano a forza nella stanza della clinica dove si trovava il cantante, iniziando a scattare all'impazzata e costringendolo a cacciarli via in malo modo. Le riviste ci andranno giù pesante, accusandolo di aver paura anche della sua ombra, definendolo un burbero, tirchio ed apatico. Il distacco dalla stampa a questo punto diventa totale. Non parlerò mai più, perché un artista deve comunicare solo per mezzo del suo lavoro. L'artista non esiste, esiste la sua arte. Così dirà. A metà degli anni 70 parte per gli Stati Uniti, visita New York, San Francisco e Los Angeles, ed è qui che gli viene proposto di realizzare un album con i maggiori successi cantati in inglese, ma Battisti rifiuta, dichiarando che è sciocco continuare a guardare al passato. Ma non sono solo le etichette discografiche ad interessarsi di lui. A tenerlo d'occhio ci sono anche servizi segreti, convinti che il cantante simpatizzasse per dei gruppi di estrema destra e che addirittura li finanziasse. Per questo motivo, nel suo soggiorno americano, viene puntigliosamente seguito e spiato. Ed inoltre il produttore Franco Migliacci, autore con Domenico Modugno, non dimentichiamo, della splendida Volare, viene segretamente convocato dall'ambasciata americana per rilasciare nero su bianco delle garanzie sul cantante. Leggenda vuole che in questa sede, considerata la proverbiale parsimonia di Lucio Battisti, dichiarò alquanto improbabile qualsiasi tipo di esborso economico da parte sua. In ogni caso, a tutt'oggi permane l'idea di un Lucio Battisti politicamente tendente a destra, anche per via delle interpretazioni dei versi di alcuni brani, come la canzone del sole, che abbiamo ascoltato prima, nella quale vi sono riferimenti al mare nero e alla fiamma. La frase planando sopra boschi di braccia tese, nella collina dei ciliegi, fu interpretata come un riferimento al saluto romano, e stessa sorte ebbero le braccia alzate nella copertina del Mio canto libero. Rientrato in Italia accadde un fatto piuttosto grave. Luca, suo figlio, che all'epoca aveva 2 anni e mezzo, sfugge miracolosamente ad un tentativo di rapimento grazie al pronto intervento della babysitter. Come potete facilmente immaginare, questo episodio rende Battisti ancora più schivo e diffidente. A questo punto la sua esigenza di riservatezza diventa quasi maniacale. Sul finire degli anni 70, Battisti ha dei ripensamenti riguardo alla proposta che gli era stata fatta dall'etichetta americana e che inizialmente aveva rifiutato. Pubblica dunque i Magis, album che, essendo principalmente destinato al mercato statunitense, è cantato interamente in inglese. Il gradimento del disco fu però molto basso, anche a causa dei difetti di pronuncia. Alcune copie furono messe anche a disposizione per il mercato italiano, ma vennero ritirate subito dopo. Per questo motivo, a causa della sua rarità, ancora oggi ha un alto valore collezionistico. A questo punto direi di ascoltarci To Feel in Love.
To feel in love. It's life and living. You meet someone and you start breathing. A quietly stolen glance could be another chance. Don't listen if you fear, and go now that she's near. Not alone, no pain, no hunger. Don't hide what worries you. Be what you are and do. And for a time you may keep loneliness away, but now to really love someone, to give, to take, to share.
A partire dagli anni 80 finisce la collaborazione con Mogol. Lo scioglimento, avvenuto in silenzio e senza litigi, fu dovuto principalmente a divergenze artistiche. In merito Battisti dirà: dopo tanti anni di lavoro assieme, abbiamo deciso di metterci ognuno su una rotaia diversa, ognuno su una sua strada. E questo perché siamo semplicemente 2 persone che stanno diventando completamente diverse. Dopo la fine di questo sodalizio, inizia per Battisti un periodo felice e spensierato, durante il quale inizia a dedicarsi al windsurf, che pratica assieme all'amico Adriano Pappalardo, sul lago di Bracciano e sugli specchi d'acqua lombardi. A questo sport dedica persino una canzone, Windsurf, Windsurf.
Windsurf, windsurf, che legge fa? Portami lontano da questa rumorosa città. Guidami tu, vengo con te dove vuoi, sul lago di Garda, sui mari italiani più a sud. Chi ci vedrà probabilmente dirà: t'ho un altro matto, e dopo sorriderà. Si alza il vento, mette il portavacche via, la punta e la vela, le scarpe giuste, il trapezio e la deriva.
mi mangio una mela. La strada sale sul promontorio, poi all'improvviso, ma quante vele laggiù. Vele geppa, portami lontano da questa nervosa realtà. Guidami tu, vengo con te dove vuoi, sui mari hawaiani, in Cina, in Sardegna, in Perù. Un aeroplano ci sorvolerà e il capitano, son certo, sorriderà. Ecco che arriva una raffica di vento, si vede dall'acqua, questo è il momento che ti perdo, me lo sento, sento, sento. La vela spatacchia, sono aquilone alla rovescia, onde ci pieghi, ma poi riprendi.
Nella seconda metà degli anni Ottanta comincia la collaborazione con Pasquale Panella. I loro testi sono criptici, densi di giochi di parole, molto diversi da quelli scritti da Battisti in precedenza. Ed i nuovi album non ottengono il successo sperato. Tra il pubblico comincia a farsi strada un sentimento di nostalgia verso il battistico mogol, più classico e immediato. Per puro caso, agli inizi degli anni 90, Battisti incontra Adriano Celentano. Da questo incontro nasce l'idea di realizzare un album a tre insieme a Mina. Il molleggiato fissa un appuntamento a Battisti per discutere particolari, ma finisce col dimenticarsene. Battisti non la prende bene e da quel momento diventa irraggiungibile. Dopo una ventina di giorni Celentano riesce finalmente a contattarlo, ma Battisti gli fa sapere di essere terribilmente occupato e di non avere tempo. Inutile dire che il progetto sfumò. Tra il 1990 ed il 1993 vengono prodotti tre album, La sposa occidentale, Cosa succederà alla ragazza ed Hegel, che possiamo definire una vera e propria trilogia dedicata al tema dell'amore, con uno sguardo però disilluso e sarcastico. Hegel sarà l'ultimo album di Lucio Battisti e l'unico ad essere pubblicato solo su CD e non su vinile. Di questo disco vi faccio ascoltare adesso La bellezza riunita.
Mi apparisti vestita e più carpita da me, più che tu non lo fossi. Misurarti la vita mi pare proprio che sia tutto quello che posso. La bellezza riunita a più difesa di sé. Mi dicesti sospira, come chi si ritrae con il dito chiedendo silenzio, la totale pienezza di te. Dal mio braccio destro si disincagliava e calava nell'ansa, del sinistro mi sta le piegature e declinava.
Che è forse l'album più ostico di Battisti, fece saltare sulla sedia persino filosofi ed accademici, che gridarono all'unisono giù le mani dalla cultura, non cogliendo quanto potere evocativo ed intimo potesse invece esercitare quel nome. Brani come La bellezza riunita sono passi importanti nel suo percorso di sperimentazione e che, nonostante il tempo trascorso, continuano a spiazzare per originalità. Forse alcuni di voi ricorderanno l'episodio di cui vi parlerò adesso. Erano anni ormai che Lucio Battisti si era ritirato dalle scene È il 1997 e due ragazzi lo intercettano nel parcheggio di un supermercato in Brianza. Battisti, visibilmente sovrappeso ed infastidito, inizialmente tenta di seminare i due. Si chiude in auto e cerca di mettere in moto, ma viene raggiunto con l'obiettivo della fotocamera puntato su di lui. La risposta di Lucio Battisti, prima di darsi alla macchia, fu un bel dito medio. Foto che si conquistò le prime pagine di molte testate giornalistiche. Quel gesto stizzito e quell'atteggiamento sfuggente lo dipinsero nuovamente come un uomo scorretto, un borioso pieno di sé, un maleducato. L'unico ad avere buone parole per lui fu Max Pezzali, allora ancora frontman degli 883, che lo difese dicendo: «Ha dato tanto alla musica italiana e alle nostre vite, quindi, dopo tutto ciò che ha fatto, possiamo anche perdonarlo». A fine agosto del 1998 si diffonde la notizia del ricovero del cantante in un ospedale milanese, ma per volere suo e della famiglia non viene diffuso alcun tipo di bollettino medico. Dopo neanche una settimana le condizioni si aggravano e viene spostato nel reparto di terapia intensiva, dove muore all'età di 55 anni. Le cause del decesso non vengono comunicate ufficialmente. Secondo alcune voci non confermate, Battisti sarebbe morto per un linfoma maligno che aveva colpito il fegato. I funerali si svolsero in forma strettamente privata e furono ammesse non più di 20 persone, tra le quali Mogol. Il New York Times, dando notizia della sua morte, lo definì il più famoso cantante italiano. E David Bowie, sì, proprio lui, è quello che torna il prezzemolino del progetto Dharma, che negli anni 70 aveva scritto il testo in inglese del brano «Io vorrei, non vorrei ma se vuoi» per l'LP solista del suo produttore e chitarrista Mick Ronson, lo definì il miglior cantante al mondo. Lucio Battisti ha senz'altro segnato un'epoca nella cultura, nei costumi e nei pensieri di milioni di italiani, al punto che alcune frasi dei suoi testi sono entrate nel linguaggio comune, alla pari dei proverbi. Prima fra tutte lo scopriremo solo vivendo. Sulle note della collina dei ciliegi si chiude la puntata di questa sera. Prima però vorrei farvi ascoltare ancora un estratto di un'intervista a Lucio Battisti. L'ultima, che rilasciò nel 1979. Come sempre vi ricordo che potete mettervi in contatto con il progetto Dharma tramite la pagina Instagram, che è scritto tutto in minuscolo, progetto-dharma-rbn. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio. Un bacione e a presto.
E va detto anche che con i giornalisti non hai molti contatti. Qualcuno ha detto che lo fai per attirare maggiormente l'attenzione su di te. Cosa rispondi?
Sì, è vero, lo faccio per attirare l'attenzione su di me e vedo che mi riesce molto bene. No, scherzavo. Secondo me questa cosa qui è un risultato che, ironicamente, questa frattura che ho avuto con i giornalisti per dei motivi molto più seri invece di intrusione nella mia vita privata, si è rivelata invece di essere negativa o distruttiva come si paventava, si è rivelata invece una promozione alla rovescia, che ironia della sorte, insomma.
Possiamo continuare con le domande un po' polemiche.
Come vuoi.
E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante, e quasi sempre dietro la collina è il sole. Ma perché azzurra e lucente? Ma perché tu non vuoi spaziare con me, volando intorno alla tradizione come un colombo intorno a un pallone, frenato con un colpo di becco ben aggiustato, forarlo e lui giù, giù, giù. E noi ancora, ancora più su, planando sopra boschi di braccia tese.
volto né più un'età. E respirando brezze che dilagano su terre senza limiti e confini, ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. E più in alto e più in là, ora a fini dell'immensità. Se segui la mia mente, se segui la mia mente, abbandoni facilmente le antiche gelosie, ma non ti accorgi che è solo la paura che inquina e uccide i sentimenti. Le anime non hanno sesso né sono mie. No, non temere, tu non sarai preda dei venti, ma perché non mi dai la tua mano? Perché potremmo correre sulla collina e fra i ciliegi veder la mattina.
E giorno,
e dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno, farlo rotolar giù, 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 giù. E noi
ancora, ancora più su, planando sopra boschi di braccia tese.
Bandiera, bandiera, bandiera.